Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera carissimi radioascoltatori di Radio Maria. Bentrovati, ci troviamo al nostro consueto appuntamento mensile. E visto che i tempi scorrono velocemente e tante cose, tante ombre sembrano così alzarsi sulla nostra vita, sulla nostra Chiesa e turbarci, io volevo leggere con voi un passo del Vangelo di San Giovanni, che è famoso ma che fa sempre bene rileggere, perché rappresenta anche il momento in cui Gesù si trova davanti al Padre, è nella prova, è entrato ormai, sta entrando nella passione e sente di aprire il suo cuore e di consegnare i suoi figli, i discepoli, quelli che ha conosciuto, al Padre. Leggiamo con voi questi versetti 9-20 del capitolo 17 di San Giovanni. Dice Gesù: «Io prego per loro, non prego per il mondo, ma per coloro che tu mi hai dato, perché sono tuoi. Tutte le cose mie sono tue, le tue sono mie, e io sono glorificato in loro. Io non sono più nel mondo, essi invece sono nel mondo e io vengo a te. Padre Santo, custodiscili nel tuo nome, quelli che mi hai dato, perché siano una sola cosa come noi. Quando ero con loro io li custodivo nel tuo nome, quello che mi hai dato, e li ho conservati e nessuno di loro è andato perduto, tranne il figlio della perdizione, perché si compisse la scrittura. Ma ora io vengo a te e dico questo mentre sono nel mondo perché abbiano in se stessi la pienezza della mia gioia. Io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati, perché essi non sono del mondo come io non sono del mondo. Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li custodisca dal maligno. Essi non sono del mondo come io non sono del mondo. Consacrali nella verità. La tua parola è verità. Come tu hai mandato me nel mondo, anch'io ho mandato loro nel mondo. Per loro io consacro me stesso, perché siano anch'essi consacrati nella verità. Non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me mediante la loro parola». Ecco, carissimi amici, questo Vangelo ci aiuterà ad approfondire questo rapporto di amore che c'è tra Gesù e i suoi discepoli, questo rapporto che diventa, è il rapporto della nostra vita, il rapporto di noi battezzati. Ed è questa relazione che stiamo vivendo tutti con Gesù, che è una relazione dinamica, una relazione che è iniziata già con Gesù, quando Gesù era presente storicamente, in mezzo ai suoi 2000 anni fa, e che poi, per esplicita volontà di Gesù, è continuata, sta continuando e rappresenta il tempo della sua Chiesa, il tempo cioè che noi stiamo vivendo, è il tempo di questa sua presenza particolare. Ma il Vangelo di oggi mette in luce non solo la sua presenza, ma anche questa sua particolare attenzione a noi che siamo i suoi discepoli, noi che siamo stati oggetto del suo amore, noi che siamo stati compagni, noi che siamo i suoi compagni, che viviamo con lui. Quindi Gesù anticipa nella sua preghiera quella che sarà la vita della Chiesa. Quello che io e te in questo momento stiamo vivendo nella Chiesa è già tutto stato fatto oggetto dell'amore, della consacrazione che Gesù ha fatto di se stesso al Padre. Quindi Gesù in qualche maniera ha consacrato questo nostro tempo che stiamo vivendo, ha consacrato questo rapporto con lui, con i fratelli, e ha consegnato se stesso perché questo rapporto, perché questa esperienza che facciamo nella vita oggi sia un'esperienza vissuta sempre la sua presenza. Perciò penso che sia molto importante per noi che stiamo vivendo la fede in questo tempo in cui gli orizzonti sembrano muoversi, dove sembra cambiare quasi tutto, dove tante persone sono anche turbate, turbate non solo per quello che accade nel mondo, ma anche quello che accade nella Chiesa, dove si ascoltano con molta frequenza anche profeti di sventura, dove c'è molta direi superficialità, insomma, cioè, tutti quanti annunciano o momenti tragici oppure annunciano una fine imminente del mondo, della storia, della venuta del Signore, della presenza dell'Anticristo. È un momento particolare per noi credenti. Allora io penso che sia importante tornare alle fondamenta. E le fondamenta sono il nostro rapporto con Gesù. E Gesù ne ha parlato in maniera esplicita nel Vangelo di Giovanni. E credo che questa pagina ci aiuta a ritrovare quella pace, quella serenità, quella stabilità del cuore che è fondamentale per la nostra vita. E questo tempo che stiamo vivendo insieme in questo momento della storia, è il tempo dell'amore. Per Gesù è il tempo dell'amore, è il tempo in cui noi non siamo orfani, ma è il tempo in cui Lui, attraverso lo Spirito Santo, Lui è venuto in qualche maniera rendendoci una cosa sola. Noi siamo quelli che hanno creduto alla Sua parola e Lui prega per noi. Questo è il tempo dell'amore, noi abbiamo il Suo amore, ma questo amore si vive nella prova. È il tempo dell'amore, è il tempo della prova. Per questo Gesù prega, per questo Gesù ha pregato in questo momento, perché Lui stava per entrare nella passione e andarsene da questo mondo, ma andandosene da questo mondo per esplicita volontà, perché Lui decide di andare incontro alla passione, andandosene da questo mondo chiede al Padre il dono che quelli che Lui ha dato non si perdano, e chiede una consacrazione particolare per questi. Quindi Lui non è più nel mondo, ma è cosciente, Gesù è cosciente che se ne va da questo mondo lasciandoci in questo mondo, ma è anche cosciente che questa sua offerta presso il Padre, questa offerta che Gesù farà di se stesso al Padre, consentirà anche un dono meraviglioso per noi, che è il dono dello Spirito Santo. Per cui noi vivremo in questo mondo in compagnia, una compagnia diversa, una presenza diversa. Una presenza diversa di Gesù, una presenza che si può però percepire, vivere solamente nell'amore e penso anche attraverso il tempo della prova che stiamo vivendo. La presenza dello Spirito Santo si rafforza e si può veramente venire a conoscenza solamente nel momento della prova. È il momento della prova, questo è il momento della prova, Gesù ha pregato per questo, l'ha detto chiarissimamente. Io prego per loro, non prego naturalmente per il mondo inteso secondo lo spirito di questo mondo, ma per coloro che tu mi hai dato, perché sono tuoi. Io prego per quelli che tu mi hai dato. Quindi noi, carissimi amici, abbiamo proprio questa consolazione. Ripensiamo a queste parole di Gesù che dice: io prego per loro perché sono tuoi, perché tu me li hai dati. E se tu me li hai dati, li hai dati a me che sono una cosa solo con te. Tutto quello che è tuo è mio, quello che è mio è tuo. Quindi noi entriamo a far parte di un rapporto inestricabile, un rapporto che ormai non si può più sciogliere. Noi entriamo a far parte di questo rapporto di amore nello Spirito Santo tra il Padre e il Figlio, dove il Figlio sigilla questo rapporto dicendo che tutto quello che è tuo è mio, l'hai dato a me, loro sono tuoi, tu le hai date a me, ora io vado via da questo mondo, loro sono in questo mondo, Padre, io prego per loro, Padre Santo, custodiscili nel tuo nome, quello che mi hai dato, perché siano una sola cosa come noi. Ed è meraviglioso, questa preghiera di Gesù è veramente meravigliosa, è una preghiera che si espande a tutti i momenti della storia. Penso che in questo momento il Signore voglia farci comprendere, a noi tutti i credenti, che la nostra fede nasce dentro questo rapporto d'amore tra il Padre e il Figlio. La nostra fede nasce naturalmente dalla passione, dalla morte, dalla resurrezione, ma la nostra fede nasce innanzitutto da questo abbandono del Figlio nei confronti del Padre. Nasce da questo rapporto d'amore tra il Padre e il Figlio, noi nasciamo dentro questo rapporto d'amore. E per questo, in questo momento, noi abbiamo questo testamento di Gesù che diventa la nostra esperienza. Noi viviamo nel tempo dell'amore. Possiamo vivere in questo mondo come credenti solamente con questa promessa e con questa consacrazione che Gesù ha fatto della sua vita al Padre e ci ha inserito in questa consacrazione della sua vita al Padre, noi siamo stati inseriti dentro questa consacrazione, la nostra forza, noi siamo custoditi da questo amore e siamo custoditi da un amore che è più radicale, che è più profondo della forza del peccato, che è più profondo delle seduzioni del maligno. Siamo profondamente inseriti in questo amore e bisogna ritornare a questa consapevolezza, perché quando Gesù prega per noi, Lui offre se stesso e Lui è il Figlio. Tutte le cose del Padre sono del Figlio. Noi entriamo a far parte in queste cose che sono del Padre e del Figlio. Noi siamo questo rapporto di amore. Viviamo dentro questo rapporto di amore. Allora, penso che questo ci deve dare una grande consolazione. Innanzitutto il tempo della Chiesa, il tempo che stiamo vivendo è il tempo dell'amore. Perché è il tempo che ha aperto Gesù. È il tempo che ha aperto Gesù che ama il Padre nella potenza dello Spirito Santo. Gesù ci ha fatto entrare in questo tempo che si dilaterà fino all'eternità. Questo tempo noi non sapremo quando finirà, ma sappiamo già che è iniziato qualcosa di eterno, perché Lui ha aperto il tempo, e il tempo propriamente è questo suo mettersi di fronte al Padre, è questo consegnarsi continuamente al Padre. Lui, il tempo è dentro questo rapporto di amore. Gesù ci lascia nel mondo, ma il mondo non ha un potere assoluto. Il mondo in cui viviamo non ci ama, ma lo dice Gesù, non ci ama perché Lui ci ha consegnato la parola. Ma noi abbiamo la sua compagnia, abbiamo la compagnia di Gesù, che vive con noi, che vive nella storia, abbiamo la presenza dello Spirito Santo. Questo è il tempo dell'amore, è il tempo della prova. È il tempo della compagnia di Gesù, è il tempo della sua presenza. Per cui questi quattro passaggi sono importanti: tempo dell'amore, tempo della prova, tempo della compagnia di Gesù, tempo della sua presenza. Sono questi quattro passaggi che scandiscono la vita di un credente. Noi dobbiamo veramente ripensare sempre questo. All'interno del rapporto di amore, all'interno di questo rapporto tra Gesù e il Padre, tra il Padre e Gesù, nello Spirito Santo siamo inseriti noi. Gesù l'ha fatto prima di morire, l'ha fatto prima della passione, è come se consegnandosi alla passione ha voluto, nell'amore che aveva verso il Padre, nell'amore che ha avuto per noi, ha voluto offrire questo amore, ha voluto offrire anche noi. Si è offerto per noi, ci ha portato dentro questo rapporto di amore. Noi siamo stati consacrati dalla passione del Signore. Pensate che bello, pensate quante poche volte noi pensiamo questo, pensate quante volte noi ci perdiamo d'animo, pensate con quanta facilità ci scoraggiamo, pensate con quanta facilità, è umano, lo so, me ne rendo conto, ce ne rendiamo conto tutti, e più delle volte non ci accorgiamo che questo rapporto nel quale il Signore ci ha inseriti è immensamente più profondo, è immensamente più santo anche di tutti i nostri peccati e delle nostre cadute. Noi siamo inseriti in un rapporto che per grazia di Dio viene dall'eternità. Noi che siamo nati nel tempo, ma in qualche maniera siamo stati portati da Gesù dentro un rapporto che è eterno, che è il suo amore con il Padre, e siamo stati consacrati, e questo è meraviglioso. Pensate l'amore di Gesù, pensate la grandezza del suo amore, pensate come questa sua passione, il suo sudar sangue, il suo essere inchiodato sulla croce, abbia sigillato proprio questo amore. Il suo sangue benedetto ha sigillato questo amore, questo rapporto, ha sigillato questo rapporto, ed è il suo sangue ormai che ci toglie, ci distrae, ci toglie dai piaceri di questo mondo per pensare alle cose celesti. Noi siamo stati sigillati da questo amore del suo sangue, siamo stati sigillati e dovremo sempre guardare quelle che sono le nostre radici, la nostra appartenenza al Signore. Questo è il momento della prova, ce ne accorgiamo, è il momento anche se volete di una certa confusione, ma è il tempo dell'amore. Qui il credente, in questo momento della storia, verifica l'amore che ha per Gesù, verifica l'amore che ha per il Padre in Gesù. Verifica la potenza dello Spirito Santo nella nostra vita, e questa presenza dello Spirito Santo si verifica proprio nell'esperienza di una compagnia. Gesù si rende, crea una compagnia nella nostra vita, nella vita della Chiesa, ci guida, non ci lascia, non ci abbandona, ci sta vicino, sempre. E per far questo bisogna imparare ad ascoltare, bisogna imparare ad ascoltare la parola, bisogna non lasciarsi suggestionare dai movimenti, bisogna imparare anche a rimanere soli, bisogna imparare anche ad accettare una solitudine, perché la compagnia può sembrare un paradosso, ma la compagnia si esprime perfettamente dentro la solitudine dei figli di Dio. La compagnia rende questa solitudine aperta al mondo, rende questa solitudine non una solitudine chiusa, ma una solitudine aperta ai fratelli. È la solitudine di Gesù. La compagnia di Gesù nella mia vita, nella nostra vita, la sua compagnia ci fa vivere veramente questo tempo di prova. Lui è con noi. Lui non ci abbandona, ma perché noi possiamo sentire questa compagnia è necessario che noi sperimentiamo l'abbandono e che sperimentiamo anche, l'abbandono di questo mondo. È necessario che noi sentiamo la morsa, la solitudine che crea appunto questo mondo e gli spiriti di questo mondo. La compagnia non è una compagnia giocarellona, la compagnia di Gesù si sperimenta proprio quando tu senti che le potenze di questo mondo vengono ad accusarti, vengono a dirti che anche Dio ti ha lasciato solo, che la tua vita non è più una vita benedetta. Quando questo mondo ti accusa, quando tu ti senti abbandonato anche dai tuoi familiari, in questo momento qui si sente la compagnia di Gesù, perché tu sei diventato come Gesù, perché Gesù in quel momento riflette su di te, ti fa sentire la sua presenza, ti benedice, ti fa sentire che tu sei entrato in questo rapporto d'amore, che tu sei entrato dentro la sua consacrazione. Non godi qualche momento della sua presenza, ma tu sei entrato con lui, stai vivendo con lui la sua consacrazione. Quindi la compagnia di Gesù è una compagnia bellissima. Questo è il tempo della sua compagnia. Noi siamo stati custoditi da Gesù per vivere questa compagnia. Lui ha pregato il Padre perché noi possiamo vivere questa compagnia, e perché lui si è consacrato perché io senta la sua presenza in questo mondo. E ripeto, questa presenza si sente soprattutto nel momento della persecuzione e nel momento anche dell'abbandono, della prova, dell'aridità. Pensate a quanto amore ha sentito, a che tipo di compagnia ha sentito San Giovanni della Croce quando è stato gettato nella prigione da solo. Ha fatto le cose più belle della sua vita, ha scritto i suoi capolavori, ha scritto delle cose bellissime sul suo rapporto con Dio, ha sentito la compagnia di Dio, ha parlato di Dio con una chiarezza, con una lucidità che ancora oggi noi ne godiamo. E pensate appunto l'esperienza di San Giovanni della Croce, che nella carcere, abbandonato anche dai suoi, sente la compagnia di Dio, la compagnia di Gesù. E allora è paradossale, perché spesso noi reclamiamo una compagnia, anche noi cristiani, di Dio, ma che è una compagnia ancora modellata sull'umanità, su questo mondo qui. La compagnia di Gesù nella mia vita non è modellata sull'uomo naturale, ma è modellata sul nuovo Adamo. È un'altra compagnia, è la compagnia che emerge paradossalmente, che emerge proprio quando sembra che la tua vita non abbia più un appoggio, quando sembra che tu non abbia più nessuno. È in quel momento che Dio ti rende massimamente libero, perché il Signore ti fa sentire che il tuo appoggio è Lui. E tu senti la compagnia di Gesù, perché è la stessa cosa che ha sentito Gesù, e Lui ti ha consacrato nel suo spirito. E tu hai il suo spirito per vivere questa compagnia. E questa compagnia, proprio perché è stata rafforzata dallo Spirito Santo, proprio perché è stata rafforzata dal momento che stai vivendo, è una compagnia che non ti lascia più. Noi in questo momento, nella Chiesa, dovremo veramente abituarci a cercare questa compagnia, che è la compagnia dello Spirito Santo, dello Spirito di Gesù, e non cercare le opinioni e gli applausi di questo mondo, non cercare le compagnie di questo mondo, perché le compagnie di questo mondo sono volubili, sono le compagnie legate alle mode, ai pensieri, alle opinioni dominanti, che non risparmiano neppure le file della Chiesa, anche all'interno della Chiesa qualche volta possiamo rimanere soggiogati dal numero, da chi ha più potere, da chi giudica con più immediatezza, e quindi anche noi potremo sentirci storditi da questo cambiamento di prospettiva repentino. Mentre invece la compagnia di Gesù, la compagnia del Signore, è l'unica che ti dà pace. È il suo spirito che ti conferma, è il tuo spirito che ti consola, è il suo spirito che diventa una cosa sola con il tuo, che ti informa, che ti ricorda tutte le cose, che ti ricorda le parole di Dio. È il suo spirito, appunto, che ti fa compagnia, che rafforza, che conferma la tua testimonianza, conferma il tuo cammino nella Chiesa. È il suo spirito, questa compagnia è benedetta. E vi invito, fratelli e sorelle, a cercare questa compagnia di questo tempo della Chiesa, la compagnia di Gesù, ma anche la compagnia di Maria, naturalmente, la compagnia dei santi, che è legata, che è la compagnia dell'amore. E quindi è l'amore che si sviluppa, come abbiamo detto, nel tempo della prova. L'amore che si espande nel tempo della prova, quindi il tempo della Chiesa è il tempo dell'amore, ma il tempo della Chiesa è anche il tempo della prova, e nel tempo della prova noi sperimentiamo la sua compagnia, che è qualcosa di meraviglioso, e credo che non dobbiamo sentirci, appunto, angosciati, ma leggere queste difficoltà che stiamo vivendo proprio con la consapevolezza che il Signore stesso aveva tutto presente. Quando il Signore ha pregato per noi, ha pregato per quelli che crederanno nella parola degli Apostoli, ha pregato anche per noi, quindi, che siamo cresciuti perché qualcuno ci ha evangelizzato, ci ha dato la parola di Dio, lui ha pregato con questa consapevolezza. Aveva davanti a sé quello che sta vivendo adesso, aveva davanti a sé tutte le battaglie che stava vivendo la Chiesa, che avrebbe vissuto la Chiesa, aveva davanti a sé anche il mondo che stiamo vivendo in questo momento. E perciò il Signore ha consacrato noi alla presenza, ha consacrato noi attraverso la sua vita, lui ha consacrato se stesso per consacrare noi, e ci ha lasciato nel tempo della compagnia, ha pensato a questo tempo in cui lui avrebbe camminato con noi, ma ha pensato anche che in questo tempo noi saremmo stati odiati dal mondo, e perciò ha chiesto al Padre di custodirci, custodiscili nel tuo nome, Padre Santo, custodisci nel tuo nome. Io l'ho custoditi quando tu me l'hai dati, pensate che bello, ma pensate che amore. Lui ha detto, io in questi 3 anni li ho custoditi, tu me l'hai dati, erano tuoi, ora io me ne vado da questo mondo, Padre, consacrali nella verità, consacra questi figli nella verità. Ma la verità, cari fratelli, si può vivere solamente attraversando il tempo dell'amore, il tempo della prova, il tempo della compagnia. La verità è qualcosa che viene fuori nel momento della prova. Quindi Gesù ci consacra, il Padre ci consacra nella verità, ma questa verità non è una cosa che ci viene data una volta per sempre. La verità è questo spirito che ci accompagna, questo spirito che ci porta a delle purificazioni, è questo spirito che ci fa sempre di più e in misura sempre maggiore assomigliare a Cristo. Questo lui dice di consacrarci nella verità, chiede al Padre che noi siamo consacrati nella verità, che siamo consacrati. Questa verità, appunto, non è qualcosa che viene dall'esterno, non è nemmeno una serie di dogmi da recitare continuamente, anche se si manifesta attraverso i dogmi nel tempo della Chiesa, ma la verità è la persona di Gesù, lui è la verità, quindi noi viviamo con lui, accanto a lui, amiamo lui, amiamo la verità. Che cos'è la verità? Ecco, Gesù non ha risposto a questa domanda, ma ha continuato la sua missione rispondendo quindi ampiamente. La verità è la sua persona, che non ha bisogno di essere presentata, è la sua persona. E così anche per noi, essere consacrati nella verità non significa aver imparato a memoria un decalogo o una serie di precetti, ma essere consacrati nella verità significa avere l'unzione dello Spirito Santo, significa avere l'unzione di Cristo. E in questo momento, fratello, anche tu devi chiedere questa unzione, devi chiedere questa unzione di Cristo nella tua vita, che ti porta a vivere il tuo lavoro, la tua famiglia, che ti può attravivere anche i momenti più difficili, in cui non riconosci neppure qual è il tuo ruolo magari nell'ambiente in cui vivi, ti senti minacciato, ti senti anche non capito, giudicato proprio dai tuoi familiari, ma in questo, proprio in questi momenti qui tu senti la forza dell'unzione dello Spirito Santo. Perché la verità ti consacra, lo Spirito Santo ti consacra, e essere unti significa essere afferrati dalla persona di Gesù. Essere unti non significa acquisire chissà quale potere, ma il primo potere, l'amore, è partecipare alla persona di Gesù, partecipare alla sua vita, alla sua testimonianza, partecipare alla sua testimonianza. E noi infatti continuiamo la testimonianza di Gesù nel mondo. Quindi essere unti significa partecipare della sua testimonianza, diventare testimoni anche noi, rimanendo uniti all'amore. Per questo Gesù prega, perché noi siamo uniti, perché questa parola porti frutto, perché questa parola non termini, perché questa parola ci consacri. Ecco, allora questa prima parte della catechesi vuole proprio mettere in evidenza che noi siamo stati afferrati da questo amore, che noi siamo tra le cose del Padre e che sono state date al Figlio. Il Figlio le ha prese avidamente, le ha ricevute dal Padre. E poi dice il Figlio al Padre: ora sono miei, ma io me ne vado, tu consacrali. E questa preghiera ha una potenza eterna, è la potenza dell'amore, la potenza della Santissima Trinità. La nostra vita non è... Noi non siamo sbattuti dalle onde, noi non siamo agli occhi di Dio, noi siamo stati presentati dal Figlio, consacrati dal Figlio. Certo oggi tu stai tribolando, certo oggi ti senti sconfitto magari, certo oggi ti senti solo, magari abbandonato, magari anche dentro la Chiesa non percepisci più la presenza di una stabilità, di una presenza stabile, non sei più identificato in un pastore, non trovi più la tua guida, ma stai sereno, fratello mio, perché il Signore è con te. Ricordati di questa preghiera di Gesù, cerca nel tuo cuore, come una pecorella fedele al pastore, cerca nel tuo cuore, sentirai la voce del pastore, sentirai che il pastore non ti abbandona, sentirai la sua compagnia, sentirai il suo amore e la sua presenza. Ecco, chiedo un attimo di stacco alla regia, grazie. Eccoci cari amici, riprendiamo la nostra catechesi, stiamo parlando del capitolo 17 di San Giovanni, dell'amore che Gesù ha per noi, del Padre, che il Padre ci ha dati al Figlio, il Figlio ha pregato perché noi rimaniamo fedeli a questo amore e il Padre ci custodisce, il Padre Santo. Gesù prega perché il Padre ci custodisce. Gesù prega perché questo amore rimanga dentro di noi. Gesù prega anche perché ormai Lui se ne va, diciamo così, se ne va attraverso la sua presenza fisica, ma vuole lasciare, chiede al Padre che si consacra per questo, perché noi viviamo una presenza di Gesù, una compagnia di Gesù diversa. E Gesù prega anche perché sa che proprio questa parola che Lui ci ha consegnato ci ha reso in qualche maniera di fronte al mondo, insomma il mondo ci ha odiati perché Lui ci ha lasciato la parola, il mondo non ci odia perché abbiamo un carattere particolare, ma il mondo ci odia, lo spirito del mondo, stiamo attenti, non nel mondo in senso creaturale, ma ci odia lo spirito del mondo, il mondo che vive della sua parola, che è come padre il maligno, questo mondo qui ci odia, quello che ha come padre il maligno, che ascolta la voce del maligno, questo mondo ci odia, e ci odia perché noi abbiamo la parola di Gesù che ci ha lasciato Gesù, e questa parola che ci fa sentire appunto, che ci fa sentire la presenza, questa parola che appunto è come un'unzione in questo tempo della Chiesa, è questa parola che cresce dentro di noi, è questa parola che però nello stesso tempo ci porta ad assumere la testimonianza di Cristo, a diventare in qualche maniera come Cristo. È questa parola che dentro di noi germina, feconda, è questa parola che ci porta ad assumere questa testimonianza, a renderla visibile, come diceva il Vangelo qualche giorno fa, Una lampada non si mette sotto il moggio, ma sopra per illuminare. E questa parola è diventata carne nella potenza dello Spirito Santo. Nella vita dei credenti questa parola diventa carne e perciò i credenti sentono questa ostilità. Ma ripeto, non è l'ostilità banale di chi si lamenta perché per qualsiasi cosa dice che il mondo... No, non è un'ostilità banale, è un'ostilità teologica. Perché non si può amare Dio e Mammona nello stesso tempo. Quindi se questo, il mondo che ha come padre Satana non accoglie naturalmente i figli che invece hanno come padre Dio, che ascoltano il Verbo, e quindi Gesù sa che questa consegna della sua parola, della sua persona a noi in qualche maniera ci ha creato anche una divisione, ha creato nella nostra vita una separazione, una divisione. Anche dentro la famiglia la parola accolta può creare una divisione, come ci dice il Vangelo. Perciò lui prega per questo e prega perché non sia questa l'ultima parola nei credenti. Lui sa che il mondo ci odia, ma lui chiede al Padre e prega al Padre perché noi possiamo vivere la pienezza della sua gioia. È meraviglioso. La pienezza della sua gioia, questa è come una vocazione, è il testamento di Gesù. Gesù desidera che in questo momento qui io vivi la pienezza della sua gioia, che in questo momento di prova, nella nostra storia, nella nostra chiesa, nel nostro movimento, nella nostra famiglia, lui è il Signore, è vissuto, ha dato la vita per questo, perché io vivi la pienezza della gioia, non una vita quindi così, come si dice, tirando a campare, ma una vita nella pienezza della gioia. Sono le parole di Gesù, è il testamento, è la promessa che Gesù fa a ogni credente. Ed è una promessa che lui inserisce nel cuore del Padre, è una promessa sigillata da questa relazione con il Padre, che è una relazione nella verità, è una relazione eterna. Noi siamo le cose del Padre, diventate le cose del Figlio, e che oggi vivono questa comunione d'amore tra il Padre e il Figlio. E Gesù dentro questa comunione mi ha promesso la pienezza della gioia. Questo è meraviglioso. Può sembrare fantasia, può sembrare impossibile, ed è impossibile al mondo. Tutto è possibile a colui che crede, ed è impossibile al mondo. Infatti questa pienezza di gioia, questa promessa che Dio ha lasciato alla sua Chiesa, in tutte le maniere si cerca di oscurarla, si cerca di stemperarla, si cerca di renderla mondanizzata, si cerca di farla tacere. Questa ricerca, questa promessa del paradiso, ma già qui questa pienezza di gioie è proprio ciò che più di ogni altra cosa irrita lo spirito di questo mondo, e quindi i credenti oggi sono proprio colpiti qui, sono colpiti proprio da questo spirito mondano che porta a vivere l'esperienza di Gesù Cristo senza gioia, senza gioia, senza unzione nello Spirito Santo. I credenti, noi tutti oggi, siamo colpiti in questa civiltà occidentale proprio sul lato della gioia, sul lato della speranza, mentre invece è esplicita che la consacrazione di Gesù corrisponde al massimo della gioia per me. Lui si è consacrato perché io abbia la pienezza della gioia, ma non solo dopo morto, ma di poterla conoscere già fin d'ora. Noi non siamo un popolo di disperati, non siamo credenti disperati, ma capite che c'è una controcatechesi, c'è una catechesi del maligno, una catechesi di questo mondo che piano piano cerca di far terra bruciata attorno ai cristiani, di attaccare la Chiesa, ma soprattutto di togliere questa speranza a noi cristiani. E la mancanza di questa speranza ci condiziona nel senso peggiore. Allora, se noi non viviamo nella pienezza della gioia, è chiaro che piano piano anche la fede si sgretola, perché la fede non è una fede semplicemente dogmatica, ma è l'appartenenza, la fiducia piena in uno che ha dato la vita per noi e che nel suo rapporto al Padre ha promesso a noi la gioia. Questa gioia quindi non è un optional. E noi dobbiamo chiederla al Signore. Il Signore Gesù ha pregato per questo. E sicuramente su questo aspetto siamo tanto provati e siamo tanto angosciati e oppressi dallo spirito di questo mondo. Cari amici, la Madonna ce lo ripete costantemente. Ascoltiamo il Figlio suo, viviamo i suoi comandamenti, avremo la gioia. avremo la gioia. La Madonna è piena di gioia e per questo amiamo andare nei santuari, perché sentiamo che c'è una pace e un'allegria particolare, che è l'allegria della Madonna, è l'allegria della discepola perfetta, che ha sofferto moltissimo sotto la croce, ma il Signore gli ha dato sempre questa pace. E così anche a noi dà questa pace. Questo è il tempo della prova, è il tempo dell'amore, è il tempo della prova, il tempo della compagnia, ma è il tempo della presenza del Signore in modo esplicito. Questa presenza del Signore, questa compagnia la si può sentire maggiormente proprio in questi momenti qui, se accettiamo la prova, se accettiamo di essere purificati da questo tempo. Il Signore sa questo e quindi ci garantisce anche questa gioia e ci manda nel mondo con questa gioia. Pensate alla gioia degli apostoli, ci manda nel mondo con questa gioia. Come tu hai mandato me nel mondo, così anch'io mando loro nel mondo, è il tempo della missione. Ma non pensate che la missione sia semplicemente geografica, dall'interno verso l'esterno. La missione è anche verso l'interno, la missione è dappertutto. Noi siamo una chiesa in missione, usciamo da noi stessi continuamente, dobbiamo uscire continuamente. Quindi il Signore ci manda nel mondo, perché anche Lui è stato mandato nel mondo. Cioè l'amore del Padre l'ha mandato nel mondo, come tu hai mandato me, così io ho mandato loro. Così noi siamo stati mandati dal Signore, la sua consacrazione, il suo amore, mirano proprio questo, che noi usciamo dal nostro egoismo e andiamo incontro ai fratelli, e andiamo incontro con questa pienezza di gioia. E Gesù addirittura non prega solo per noi, ma prega anche per quelli che una volta che noi ci saremo consegnati all'evangelizzazione, crederanno alla nostra parola, che è un riverbero della sua parola, è la stessa parola. Gesù si consacra perché la parola dell'apostolo, la parola dell'apostolo di ogni tempo, del battezzato che ama, sia una parola unta. Prega perché questa parola abbia l'unzione, abbia la potenza dello Spirito Santo. Ma qui il termine parola non è semplicemente il vocabolo, la parola significa la testimonianza. Chi è unito a Gesù diventa parola, chi è unito alla parola di Dio diventa esso stesso parola, lui stesso diventa la parola. E Gesù consacra la tua testimonianza perché la tua testimonianza diventi una parola che tocchi il cuore delle persone, perché la tua vita diventi una parola che tocchi la vita delle persone che incontrerai. È la stessa potenza, c'è la stessa consacrazione. Tu diventi quella parola, tu diventi quella parola. E Gesù dice: come tu mi hai mandato, io mando loro. E prego per quelli che crederanno alla loro parola. È molto bello e ci dà molto coraggio. E ci dice di non stare con le mani in mano, ci dice che finché avremo forze, finché avremo energie, è bello continuare a, proprio così, a testimoniare, a dare spazio proprio così a questa testimonianza di Gesù. Nella nostra vita noi siamo mandati da Gesù e accade nella nostra vita quello che è accaduto nella vita di Gesù. Questo è il tempo in cui noi dobbiamo ritornare a essere essenziali. Non perdiamoci in tante strategie. Non cerchiamo di capire come conquistare il mondo, perché il mondo non si conquista come l'ha conquistato Napoleone Bonaparte. Il mondo si conquista con l'amore, si conquista pensando che la tua vita è diventata una cosa sola con quella del Signore. Il mondo si conquista attraverso l'amore che hai per Gesù, perché l'amore che hai per Gesù ti performa alla sua persona. Il mondo si conquista con l'amore, con lo Spirito Santo che trova spazio dentro di te. Il mondo si conquista con la potenza di Dio, con la sua compagnia nella tua vita, e il mondo si conquista proprio attraverso la tua morte, attraverso la tua libertà di morire a te stesso per lasciarti trasformare dal Signore. E più tu accetti questa legge dell'amore, più diventi un testimone e più diventi una parola che evangelizza, e questa parola puoi evangelizzare all'interno e all'esterno, puoi evangelizzare in tutte le dimensioni. Perciò il Signore ci ha mandato nel mondo e ha detto anche: io pregherò per quelli che crederanno in me mediante la loro parola. Pensate che bello che questo mondo è un mondo che ha già ricevuto questi popoli in mezzo, questi popoli che si incontrano, che a volte sono anche motivo della nostra preoccupazione. Quanti non hanno conosciuto Gesù? Quante persone non hanno conosciuto ancora Gesù? Tantissime. Ebbene, per queste persone erano una a una davanti a Gesù. Ognuna di queste persone è conosciuta da Gesù, per ognuna di queste persone Gesù consacra se stesso, per ognuna di queste persone Gesù ha consacrato, ha pregato per queste persone e ha pregato perché riconoscessero nelle parole dell'Apostolo le stesse parole di Gesù, perché possono fare nello Spirito Santo l'atto di fede e credere e possono entrare nell'ovile. Ho altre pecore che non sono di questo ovile, dice Gesù. E pensate come queste parole oggi risuonano attuale, ho altre pecore. E quindi nel cuore di un pastore, ma siamo tutti pastori battezzati, tutti i battezzati sono pastori, siamo pecore, ma siamo anche pastori, abbiamo lo spirito del pastore e dobbiamo credere che il Signore ci ha mandato e ci manda con l'amore ad evangelizzare. Lui sta sempre con noi, Lui vive con noi. Lui vive con noi continuamente. L'esperienza di questo momento della Chiesa ce lo fa sentire come la roccia, ce lo fa sentire la roccia, il punto stabile, è il buon pastore. E lui conosce le sue pecorelle tutte, e le pecorelle lo conoscono, e le pecorelle si abbandonano a lui. Le pecorelle lo riconoscono e lo riconoscono, lo sanno distinguere dal mercenario. E queste pecorelle vivono con lui, in questa compagnia, che ormai è diventata indissolubile. Lui non lascia più le sue pecorelle, ma lascia nelle sue pecorelle questa unzione, le unge dall'interno, e questa unzione si effonde verso l'esterno, e questa unzione è l'unzione dello Spirito Santo, e perciò questa unzione permette alle pecorelle di essere a loro volta evangelizzatori, a loro volta la mitezza, la libertà, la bontà, diventano strumenti di apostolato e il popolo dei credenti allora non è più un popolo rintanato, impaurito come al tempo appunto subito dopo la morte di Gesù, gli apostoli si erano chiusi dentro la stanza intimoriti e Gesù invece entra a porte chiuse e Gesù dice pace a voi e fa capire che è arrivato un tempo nuovo, è il tempo della Chiesa, è questo tempo qui. È un tempo meraviglioso, è un tempo che Papa Francesco veramente ci sta presentando nel migliore dei modi. È il tempo dove Maria sta esercitando un apostolato direi quasi infinito, dove Maria è il primo apostolo e viene proprio a toglierci questo spirito del mondo, viene proprio a indicarci come questo spirito del mondo ci opprime, quindi dobbiamo liberarci facendo posto al suo figlio, convertendoci, allontanandoci dai peccati. Ma è il tempo dell'amore, è il tempo della presenza di Dio, è il tempo della Chiesa. Ogni credente che veramente in questo momento si consegna al Signore e vive del Vangelo del Signore sperimenta veramente le stesse cose che ha sperimentato Gesù. È il momento in cui Gesù dona tutto se stesso. E perché è l'unica forza che abbiamo, in questo momento è chiarissimo, è la tua relazione con Gesù che ti dà forza, è la tua relazione nella preghiera, la tua relazione nei sacramenti, è la tua relazione nella sofferenza, è la tua relazione nell'abbandono, è la tua relazione nella prova della vita, è questa relazione con Gesù la tua forza, è la forza della Chiesa, ma è la tua forza, la senti in questo momento. E allora non ti abbattere se in questo tempo ti senti solo, se in questo momento sembra che tutti ti hanno abbandonato, perché è la sequenza dell'amore, della prova, della compagnia, della presenza di Gesù. Perché tu possa sentirti una cosa solo con Gesù ed effondere questo amore a tutto il mondo, devi passare questa prova. Devi sentirti che le cose, come se si scuotono le fondamenta e tutto sembra collare attorno a te perché tu possa essere ormai una cosa sola con questo spirito di Gesù, che ti rende una cosa sola con i fratelli, che hanno lo stesso spirito, hanno la stessa grazia e diventi una cosa sola. E quindi questa cosa sola Gesù prega anche perché tutti noi rimaniamo una cosa sola, ma la cosa sola è il suo amore che ha rapito la nostra vita, che è diventato il nostro tesoro. Per cui termino con questo messaggio che è un messaggio di speranza, è un messaggio per non disperare e per credere fermamente che in questo momento ogni credente ha tutto l'aiuto e l'appoggio di Gesù Cristo, che questo è il tempo della Chiesa, è un tempo meraviglioso. Abbiamo Gesù, abbiamo Maria E quindi le prove sono veramente grandi, ma ancor più grande è questo amore che si sviluppa attraverso, mediante le prove. Ecco, attendo le vostre domande. Grazie.
Pronto?
Pronto? Sì.
Pronto, padre.
Sempre sì.
Sono Bruna e chiamo dalla Sardegna.
Sì, bene.
Ecco, io le volevo dire, io sono in un momento che il nostro Signore non lo sento vicino a me, perché sono stata buttata fuori di casa da mio figlio, sono vedova, ho 74 anni e sono disperata dentro. Io prego, faccio i rosari, ascolto Radio Maria, però come diceva lei, io il Signore non lo sento vicino a me. Quante volte
sì.
Chiedo di te che mi faccia conoscere l'amore, perché io quando a volte parla la Chiara del Nuovo Orizzonti,
sì.
Io vedo nei suoi occhi di questa donna
sì,
proprio
sì.
L'amore di Dio, anche nella voce, è gioiosa, è contenta.
Sì. Sì.
Quanto vorrei trovare questa cosa qui, quante volte ho detto, Dio, fammi conoscere questo, e invece non riesco, non lo trovo,
sì.
E non riesco a capire perché.
Sì.
Dica lei sì. Cosa devo fare.
Sì, sì Bruna, ti ringrazio per questo che ci hai detto, è chiaro che in questi pochi secondi quando parliamo al telefono non possiamo dire tutto. Ma penso che anche i radioascoltatori, ascoltando una testimonianza così, sentono che c'è la vita, che c'è la verità. Cosa devo fare per essere felice, per avere la gioia, per avere quella gioia che noi immaginiamo debba essere come quella persona, quell'altra? Innanzitutto io penso che la gioia abbia tante sfumature, Bruna. E, ascoltando la tua testimonianza, io non ho sentito tristezza. Non ho sentito il cuore di una donna spento, ho sentito il cuore di una donna che ha fede, e quindi la fede crea sempre gioia. Naturalmente ci sono vari tipi di gioia, ma forse quello che vuoi chiedere tu al Signore appunto è questa esperienza continua che, come direbbe San Paolo, ogni cosa concorre al bene di quelli che amano Dio. Ogni cosa, quindi se ogni cosa, il credente fa un piccolo ragionamento e dice, ma allora tutto concorre al bene, anche il fatto che mi hanno buttato fuori da casa? Se uno lo guardasse dal punto di vista umano, mondano, uno direbbe no, questa è una pazzia, chi dice questo è un pazzo, un folle. Ma nella relazione con Cristo, anche questo può diventare un bene. Ma come si fa a gioire di qualcosa che invece umanamente non gioiremo mai? E io credo che sia un'esperienza dello Spirito Santo. Credo che qui anche le nostre parole, i nostri ragionamenti devono fare lo spazio all'iniziativa, alla libertà di Dio che è sempre sovrana. E credo che quello che tu stai facendo, quello che tu stai chiedendo al Signore, sia tutto quello che si può fare. Il Signore ha un suo disegno su ciascuno di noi, anche su di te. Ti sta conducendo come a tutti verso la perfezione e il Signore desidera appunto che la tua anima porti molto frutto e che sia nella gioia. Quindi tu chiedilo che proprio tutto nella tua vita concorri al bene, che tu sia cosciente che le cose che capitano non sfuggono all'azione di un Dio che apparentemente sembra perdere, ma in realtà vince attraverso anche il suo annientamento, anche attraverso la sua morte lui vince. Perciò sei già dentro il cuore di Dio e quando questa consapevolezza non ti abbandona, questa è la gioia più grande. E grazie Bruna.
Sì, pronto?
Pronto.
Sono Maria Pia dalla provincia di Palermo. Buonasera.
Sì, Maria Pia. Buonasera.
Io ho ascoltato la sua catechesi e veramente sono rimasta contentissima di questa bella catechesi, perché ci infonde coraggio. Tutti i sacerdoti dovreste essere così, veramente, perché ci infondete molto coraggio. Ora io penso che, siccome siamo nell'anno della misericordia, mi corregga se sbaglio, che Gesù, anche se noi soffriamo, io penso che Gesù, se noi lo invochiamo con fede, se noi ci stiamo vicino, Gesù ci aiuta. Mi dica se è vero oppure sbaglio.
Sì, Maria Pia, ti ringrazio per la tua testimonianza e anche per questa domanda, diciamo che affermo una verità. Gesù ci è vicino sempre, sia che lo preghiamo, sia che non lo preghiamo. Pensate che Gesù è vicino anche a quelli che non pensano a Lui. Non dimentichiamoci che il Signore è vicino anche a quelli che non pensano a Lui. Il fatto di pensare a Lui, il fatto di dipendere dalla Sua parola, di voler osservare i Suoi comandamenti, instaura tra noi e Gesù come una vita dove Lui ci comunica il Suo Spirito. E proprio perché lo Spirito è vivo, lo Spirito di Gesù è lo Spirito di una persona viva, noi non possiamo immaginare che questo Spirito scateni nella nostra vita solo quello che noi abbiamo immaginato. A volte noi ci confondiamo, pensiamo che abbiamo lo Spirito di Gesù e diciamo lo Spirito di Gesù è bello, è buono, è carino, è simpatico, mi dà i carismi, eccetera, eccetera. Verissimo, ma ci dimentichiamo che lo Spirito di Gesù è lo Spirito di una persona viva. E una persona dorme, mangia, riposa, ha momenti di gioia, ha momenti di sofferenza. E Gesù ha vissuto tutto questo, quindi noi non siamo sovrani sullo spirito che ci possiede, ma è il contrario, è lo spirito di Gesù che è sovrano sul nostro spirito. E perciò, secondo quando stabilisce Gesù, e la nostra gioia dovrebbe essere quella di abbandonarci, di dimenticarci, lo so che questo sembra un gioco di parole, ma dovremmo essere felici della libertà che Dio usa nei miei confronti, felici della sua sovranità, felici del fatto che Gesù ama fermarsi su di me, felici che Gesù mi fa vivere quella sua particolare esperienza anche di sofferenza, la dilata nella mia vita, ma perché è Gesù che lo vuole, quindi se lo vuole Gesù, io sono beato con Lui, ho la sua beatitudine, io sto con Gesù. E allora pregare che il Signore sia sempre con noi, questo non significa immediatamente che noi sentiamo subito la gioia, o quella gioia frizzante, ma significa che aumenta, che aumenta un'appartenenza con Lui. Ho in mente tanti santi che sicuramente non pregavano poco e pregavano tanto. E a prima vista l'esperienza della preghiera, dell'aumento della preghiera, corrispondeva in questi santi a una maggiore aridità, a una maggiore quasi sofferenza. E allora noi potremmo dire, ma allora è meglio non pregare. Invece è vero il contrario, perché Gesù fa dono a queste persone, anche della sua esperienza interiore, di umiliazione, di annientamento, e grazie a questa esperienza queste stesse persone godono poi della sua unzione che si espande nel loro cuore. E perciò pregando noi, una cosa è certa, pregando noi assomigliamo sempre di più a Gesù, ma assomigliamo a Gesù vivo, a Gesù che ha vissuto la sua vita, che ha imparato l'obbedienza dalle cose che patì, non al Gesù che noi ci siamo immaginati, ma al Gesù vivo. E quando, penso che quando una persona ami, quando una persona ama, è contento che Gesù la prenda sul serio. E questa presenza di Gesù nella nostra vita è reale, è talmente reale che noi, con la grazia del Signore, viviamo quello che ha vissuto Gesù. Grazie, Maria Pia.
Sì, sono Cettina da Catania.
Dimmi,
io chiamo perché non so come vincere la mia solitudine, non faccio altro che stare triste perché non mi sento voluta bene da nessuno, non mi sento pensata e quindi mi vedo triste perché mi vedo sola e non pensata. Cioè, diciamo sì. Ora la catechesi che lei ha fatto, un po' di non mi ha rincuorato, perché la preghiera che Gesù ha fatto per noi, cioè, almeno se non altro mi devo poggiare su questa preghiera per poter avere un po' di gioia e non sentirmi schiacciata dalla solitudine.
Sì, Cettina, ti ringrazio per questa testimonianza. È proprio, hai detto con le tue parole, insomma, quello che abbiamo detto nella catechesi, insomma, è l'esperienza di fede, lo Spirito Santo ci fa vivere in comunione con il Signore e ci fa percepire che la sua preghiera è arrivata fino a noi, il suo modo di stare in questo mondo, di stare davanti al Padre, di consacrarsi nella sua passione per noi, ci dà questa fiducia. E dandoci questa fiducia ci dà anche la consapevolezza che niente della nostra vita è estraneo a Gesù. Quindi io starei attento, Cettina, ma lo so che a volte ci dimentichiamo perché lo spirito è pronto e la carne è debole, starei attento a dare un valore eccessivo a quelle esperienze, a quelle parole, a quelle insinuazioni che ti fanno sentire sola, che ti dicono che la tua vita è un disastro, che nessuno ti vuole bene, perché questo è un giochetto che conosciamo bene, è un giochetto del maligno. E in alcuni casi è vero, sei veramente sola, siamo veramente soli, in alcuni casi Dio permette questo, ma lo permette non perché gli è sfuggito qualcosa e noi quindi siamo condannati a soffrire, ma lo permette perché proprio grazie alla preghiera di Gesù, perché Lui vuole che siamo una cosa sola con Lui. E lo permette dentro questo rapporto di amore, come il Padre ha permesso che Gesù gli manifestasse l'amore più grande senza quindi togliergli la sofferenza. Quindi Gesù cosa ha permesso nella vita di il Padre cosa ha permesso nella vita di Gesù? Ha permesso che il Figlio gli testimoniasse il massimo dell'amore. E quindi la sofferenza, la solitudine ha una funzione strumentale in questo desiderio del Padre e del Figlio di manifestarsi l'amore più grande. Anche tu non guardare la tua sofferenza come se fosse l'ultima parola, ma pensa che da quella sofferenza, guarda il crocifisso, guarda le sue ferite, guarda quelle mani aperte, comincia ad aprire anche le tue mani, dico le mani interiori, comincia ad aprire il tuo cuore, comincia ad aprire le tue ferite e non pensare a quelli che ti hanno tolto qualcosa o non ti riconoscono una persona degna di essere amata, ma pensa al fatto che in questo momento tu puoi santificare la tua vita e santificare la vita di quelle persone che non ti capiscono. Pensa al fatto che le tue mani si possono aprire come quella di Gesù. Guarda il crocifisso, guarda quel cuore, non tenerlo chiuso, ma aprilo, anche se è stato trafitto da una parola, da una condanna che hai ricevuto, da un'accusa che ti hanno fatta. In questo momento, che hai la possibilità di chiuderti e rimanere nella tristezza e nel rancore, lo Spirito di Gesù, quella preghiera di Gesù, guarda il crocifisso, ti danno l'unzione e in questo momento tu puoi vivere quello che Gesù ha vissuto quando ha detto però non sia fatta la mia, ma la tua volontà. E guardando il sacrificio del Signore, guardando immedesimandoti nella sua divina volontà, anche tu puoi fare la cosa più grande della tua vita. Perciò il Signore che ti ama tanto non poteva toglierti questa prova, perché se ti avesse tolto questa prova ti avrebbe tolto la possibilità di amare di più. Ora il Signore non ti condanna, il Signore è con te. Guarda la croce, guarda quella ferita e di' al Signore che quello spirito che esce da quella ferita investa la tua vita e la santifichi e ti aiuti a santificare la vita delle persone che in questo momento la rendono difficile la tua vita. Puoi fare quello che ha fatto Gesù. Grazie.
Pronto?
Sì, buonasera.
Padre Massimo, buonasera. Sono
buonasera.
Anna da Palermo.
Buonasera.
Io ho bisogno per esporle quello che è il mio pensiero dello Spirito Santo, perché è un momento di discernimento che non riesco a superare. Sono una peccatrice, ho cercato di fare una vita normale, grazie a Gesù lo ringrazio pregando tantissimo, perché mi ha riportato, diciamo, in una giusta via, chiamiamola giusta, cerco, perché è sempre la conversione è sempre un giorno fino alla morte, dovremmo sempre camminare e salire il monte.
Sì.
Però io cerco, mi sento di pregare per i lontani, per chi è molto provato, e magari proprio per esempio c'è quella frase famosa che si dice non puoi amare Gesù e Mammona, però dico, ma Gesù è venuto per i peccatori, per quelli che hanno problemi, per i lontani,
certo.
Non è venuto per la solita pecorella, diciamo, Allora io prego per queste persone come se fossi la badante delle loro anime, mi perdoni, con molta umiltà lo dico, e prego per loro. Poi certe volte penso, e forse sono tentata, e dico, ma se questa gente è, come si suol dire, la mondanità è parte del maligno, è un'altra cosa, ma io penso ai cuori di queste persone, non alla mondanità, ci sono
certo.
Lontana dalla loro mondanità.
Perfetto.
Mi ha capito, l'ascolto per radio, grazie.
Grazie Anna. Ecco, è veramente opportuna questa tua testimonianza, e mi rasserena, e quindi penso che debba rasserenarti anche tu. È chiarissimo, hai capito, insomma, che c'è una differenza tra lo spirito del mondo e il mondo, tra i lontani e lo spirito del peccato. I lontani sono sempre amati da Dio, non, siamo tutti lontani, per un certo verso siamo tutti lontani, e tutti dovremmo cantare come Sant'Agostino: tardi ti ho amato, bellezza sempre antica, sempre nuova. Siamo sempre tardi, Signore, perché siamo sempre lontani, Lui arriva prima nel nostro cuore, perché lo ha creato. Siamo tutti lontani da Dio, anche quelli che stanno nella Chiesa, che ci sono nati, sono lontani dall'amore di Dio, sempre devono dire tardi ti ho amato. Quindi in questo senso è attualissimo quello che dice il Papa, ed è giustissimo il tuo atteggiamento, anzi direi che il tuo atteggiamento è l'atteggiamento di tanti santi che hanno pregato per l'unità della Chiesa, per l'evangelizzazione. Penso a tanti santi attuali che hanno pregato proprio per i lontani, hanno pregato perché il mondo conosca Gesù, ma questo è il cuore di Gesù, questo è il riverbero del cuore di Gesù. Quando Gesù pregava perché il suo spirito, ha pregato perché il suo spirito diventasse lo spirito di quelli che hanno creduto la sua parola, quindi tu nel tuo cuore c'è il riverbero di quella passione del buon pastore, che ha altre pecorelle che non sono in questo ovile, quindi tu stai semplicemente vivendo questa promessa di Gesù, e questo spirito che Gesù ti ha dato è diventato, si è incarnato nella tua vita. Ma questo, io mi rendo conto che in alcune persone può diventare un amore così forte che quelle persone possono anche avere un attimo di spaesamento, perché è talmente grande il cuore di Gesù, è talmente grande l'amore che Gesù ha per ogni creatura, per ogni figlio, è talmente grande che se qualcuno sente questo amore, sente che non gli bastano più nemmeno le situazioni, diciamo così, convenzionali, cioè, ha bisogno di manifestarlo questo amore, e se non può manifestarlo all'esterno, entra in una preghiera silenziosa di offerta, di immolazione a Gesù, perché tutti conoscono Gesù. Mi viene in mente, mentre parlo, la preghiera di un santo ortodosso, Silvano del Monte Athos, che pregava proprio, che sentiva nel suo cuore l'amore per Adamo, e cercava Adamo, cercava l'umanità caduta. E sentiva l'amore di Gesù verso questa umanità, e sentiva che Gesù gli diceva di mantenersi nella santa umiltà e di rimanere negli inferi a favore dei lontani, addirittura. E questo santo pregava con la coscienza di rimanere negli inferi per salvare i lontani. E quindi Gesù si compiace se c'è qualcuno che ama i lontani, si compiace se questo amore trova posto nel cuore dei suoi figli. Ma è talmente chiaro questo, Anna, è talmente chiaro che siamo arrivati ormai in questo momento della Chiesa. Non dobbiamo più compiacerci di essere tutti allineati, tutti carini, tutti salvati, tutti perfettini, tutte squadrucce salvate di buoni cristiani, ma dobbiamo sentire questo amore del buon pastore che cerca la pecorella. È chiarissimo questo, siamo in questo momento della Chiesa, se non c'è questa passione siamo già defunti, se non c'è questa passione per ogni essere vivente, se non c'è questa passione per il peccatore, per annunciare la salvezza, non abbiamo motivo di esistere nella Chiesa. È chiaro, è proprio questo, Anna, direi, è proprio questo il senso della preghiera di Gesù. Gesù ha pregato per questo, perché ci siano cuori infiammati d'amore per i peccatori. Gesù è morto per salvare i peccatori, non per creare una Chiesa perfetta che sia disinteressata dagli altri, o creare un'elite tantomeno. Gesù ha pregato per creare una passione di amore nei suoi, perché i suoi incendino il mondo, come diceva Santa Caterina da Siena, e perché abbiano questa passione per i lontani. Certamente, Anna, Certo, ma questo non significa amare Mammona, anzi il contrario, questo significa amare Dio, amare Gesù che aveva questa passione, andare incontro al mondo significa andare incontro alla creazione di Dio, a ciò che il peccato ha sfigurato, e noi come testimoni del Signore, discepoli del Signore, facciamo quello che ha fatto Lui. Grazie Anna.
Sì, pronto?
Sì.
Buonasera
sì.
Padre, sono
Buonasera.
Sergio. Sono ucraino, ma abito qua da parecchio tempo in Italia.
Sì, certo.
Volevo chiedere un parere suo. Siccome sono battezzato in una chiesa ortodossa,
sì.
Dopo ho frequentato qua, andavo in chiesa cattolica circa per un anno, ogni domenica a messa, eccetera. E non lo so dove la verità, ortodossa o cattolica, dove la verità, dove sta la verità? Nella Bibbia?
La Chiesa di Cristo è uno.
Volevo sapere, Cristo è uno, Dio è uno.
Sì. Sì.
Anche la Bibbia è uno, per ortodossi e per cattolici è la stessa Bibbia, parola
sì.
per parola, tutto
sì.
uguale. Ma perché
sì.
uni sono andati di qua e gli altri sono andati in un'altra direzione? Ma perché? Dove la verità?
Sì, sì, sì Sergio. Penso che in questa situazione, Sergio, che tu ci hai esposto, che diciamo così, che questa divisione all'interno dell'unica Chiesa, non si debba dire dov'è la verità, perché tutte, sia la Chiesa ortodossa che cattolica, sanno che la verità è una. Le loro posizioni differenti sono posizioni che però non intaccano la verità unica. Sono posizioni legate a storia, ai fenomeni della storia, che si sono focalizzati in alcuni punti del nostro credo, in alcune percezioni, in alcune interpretazioni dell'unica verità. Quindi stai tranquillo che sei nella verità, stai tranquillo che stando nella Chiesa ortodossa tu sei nella verità, come lo direi a chi è nella Chiesa cattolica. Questo tuo anelito a non vedere divisioni è un altro segno che sei nella verità. E penso questo, Sergio, che oggi noi abbiamo la prova, siamo confermati di essere nella verità, l'unica verità di Cristo, quindi dell'unica Chiesa, proprio quando, come hai fatto tu, ti domandi e soffri perché al più presto tutti diventiamo una cosa sola. Allora, in questo momento quindi credo che tu sia già nella verità, come tutti quelli che come te desiderano ardentemente che queste divisioni piano piano scompaiono. Allora le divisioni non hanno intaccato l'unità della verità, perché in fondo la verità è Cristo. E noi, come abbiamo detto, siamo già dentro questo rapporto d'amore, in Cristo, tra Cristo e il Padre. Quindi quello che nel tempo, nei secoli, nella storia si è accumulato, lo spirito di divisione, le diverse letture della stessa realtà, io credo che non debbano tormentarsi in questo momento. E credo che questo sia un altro momento, non dobbiamo tormentarci di queste cose, perché siamo già nella verità, appunto la Chiesa ortodossa, la Chiesa cattolica vive e gode della stessa verità, e sia questo l'atteggiamento migliore, Sergio, non quello di vedere, di voler subito appianare tutte le differenze, ma quello di desiderare vivamente che le Chiese si ritrovino anche in quelle interpretazioni che le hanno divise, perché tu sai che è lo spirito di verità, che la verità è una, ma tu sai che la verità si incarna nella storia. E già la prima esperienza di Gesù con i suoi ha visto che il collegio degli apostoli ha conosciuto una ferita, un vulnus, c'è stato qualcosa all'interno del collegio degli apostoli, no? E la defezione di Giuda, ma è così anche negli atti degli apostoli, ci sono state tante discussioni. Lo sviluppo della storia non è contrario all'unità della verità. Solo che bisogna avere la pazienza, bisogna avere una pazienza che è più grande, che è una pazienza divina, e in questo senso credo che tu sei confermato di essere nella verità nel momento in cui desideri che non ci siano più divisioni. Grazie Sergio.
Sì, pronto?
Sì, buonasera.
Buonasera, sono Mario da Cagliari. Intanto
Mario,
la mia
sì.
fede matura mi dà modo di esprimere il ringraziamento per la sua esposizione che dà conforto alla verità. Primo. Allora, la fede va costruita essenzialmente con i sacramenti. La preghiera è il primo approccio, il primo avvicinamento tra creatura e creatore. E poi ovviamente vi avvengono i sacramenti, la confessione, l'eucaristia, ma ciò che maggiormente deve interessare alla mente e il cuore è conoscere profondamente il nostro Signore Gesù, per potersi poi innamorare. La mente che conosce racconta al cuore chi è Gesù, la meraviglia, la bellezza, la grandezza, l'unicità, l'unica verità. Ecco, quindi il cuore deve essere innamorato di nostro Signore, di questa verità, della sua parola che è Lui vivente, la sua parola è Lui vivente. Quando il cuore è innamorato, come San Paolo ci dice, ormai è Cristo che vive in me, ma soprattutto Caritas Christi urget nos, cioè questa esplosione d'amore che è nata nel mio cuore attraverso la conoscenza tua, Signore, mi dà modo di esplodere, di esprimere la gioia quando incontro ogni fratello, ogni sorella. Quindi questo per me è essenziale.
Sì.
È tutto.
Sì. Ti ringrazio, Mario, ti ringrazio moltissimo. Non aggiungo niente alla tua esposizione. È certamente come tu hai detto, nella Chiesa abbiamo tutti gli strumenti, ma soprattutto tutto mira anche che il nostro cuore si innamori del Signore, perché è chiaro, se la verità rimane solo intellettuale e non arriva a toccare il cuore non fa il passo, non crea un ponte verso l'altro. Grazie Mario, grazie.
Pronto?
Sì, buonasera.
Pronto, buonasera, io sono Costanza e chiamo da Agrigento. Volevo fare una breve considerazione, oltre che insomma anche un suo parere. Gesù parla al nostro cuore, come diceva appunto poco fa l'altro Signore, e quello che ci dice intimamente, queste voci interiori che noi sentiamo, a volte sono anche un po' parecchio controcorrente, perché ci può dire delle cose che magari nel momento in cui poi noi dobbiamo metterle in pratica sono assolutamente fuori luogo, fuori di tempo, però poi dopo si rivelano esattamente delle cose giuste. Allora io volevo capire un pochino meglio se queste voci interiori che il Signore ci dà dentro di noi sono veramente frutto del suo amore e della sua passione per ogni creatura, e che noi lo possiamo sempre adorare anche se non l'abbiamo visto e non lo vediamo concretamente, in spirito e in verità. La ringrazio, buongiorno.
Grazie Costanza. Hai toccato una cosa importantissima, che è il tema del discernimento anche di queste. Nella Chiesa il Signore vivo parla ai suoi figli, ma sai benissimo che in questo momento, anche in questo momento, tante persone sentono che il Signore sentono una voce particolare che parla a loro, ma non tutte queste persone hanno lo Spirito Santo, cioè sono confermate dallo Spirito Santo. E allora dici, come si fa a capire se il Signore mi sta parlando, mi sta incoraggiando? Io credo che ci voglia l'umiltà, ma tante volte l'umiltà. L'umiltà è quella di fermarsi innanzitutto comunque al fatto che la Chiesa ha detto che la rivelazione è chiusa con l'ultimo libro della Bibbia, e questo questo non è un'opzione, quindi qualsiasi cosa può dirci ancora il Signore o attraverso un spirito di profezia non fa altro che sviluppare però una verità che è già presente, che noi abbiamo riconosciuto nella Chiesa, che è passata attraverso la Scrittura. Quello che possiamo sentire a volte è un approfondimento della stessa verità. E per far questo però, perché avvenga questo, occorre tanto discernimento. E credo che nessuno abbia il diritto di dire io parlo con Gesù, Gesù parla con me, la Madonna parla con me, e che questo si può verificare solamente dopo un grande discernimento e soprattutto dopo una testimonianza di grandissima umiltà, per cui se il Signore ci fa capire qualcosa per vie privilegiate, sarà Lui stesso a confermarci dentro la Chiesa. E sempre le persone che hanno avuto questi doni particolari, che poi sono per la Chiesa, hanno sempre accettato una verifica da parte della Chiesa e spesso non hanno mai preteso di presentare questi suggerimenti, queste voci, insomma, di presentarle come se fossero una nuova rivelazione. Quindi è proprio l'umiltà, la testimonianza e l'assoggettarsi anche al discernimento della Chiesa. Io penso la parola è la chiave per capire se siamo sulla strada giusta. Credo che proprio in questi momenti, in questo momento della Chiesa, il Signore stia parlando, ma parla attraverso appunto la nostra vita, parla attraverso la vita dei nostri fratelli, e credo che il Signore comunque non ci fa confondere. Se c'è confusione è perché qualcun altro si è intrufolato, ecco. Allora il discernimento è sempre una cosa da fare con molta accuratezza e non bisogna mai preferire una voce, che noi diciamo una voce di Gesù, alla voce chiara del Vangelo. La voce di Gesù è sempre la voce del Vangelo, è la voce della parola, è la voce della Chiesa. E quando Gesù mi parla, appunto, mi viene a confermare, a darmi uno sviluppo particolare e soprattutto mi lascia nella pace. Grazie. Ecco, allora vi saluto, siamo ormai alla fine della nostra trasmissione, ci sentiamo la prossima volta. Auguro a tutti un tempo felice e pieno di gioia ai radioascoltatori.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.